è anche un po' la nostra maniera di vivere la festa, la memoria, la devozione che il mondo intero rivolge al Papa nel suo 25° anno di pontificato, non condividendo per lo più i toni pagani che lo circondano, ma appunto credo, riferendo alla vita delle comunità, il senso di un ministero di questo tipo. Cioè, la Chiesa non va bene perché il Papa è bravo e potente, va bene se ci sono le comunità cristiane che il Papa serve, appunto, no? E certamente in molti campi le comunità cristiane non sono state coraggiose come questo Papa, come su questo tema, che lui ha aperto largamente da molti anni, quasi subito l'anno dopo a Compostela ha lanciato quest'idea dell'Europa cristiana, no? Sono passati 20 anni, le comunità, mi pare, non hanno ancora fatto girare alcuni di questi, discutendole evidentemente, mettendole in discussione, appunto. Quest'idea forte, come era stata lanciata all'inizio, era l'idea di una seconda evangelizzazione, intendendo che era un'evangelizzazione quella all'Europa, perché è nata soprattutto con questa direzione, dopo evidentemente ha coinvolto anche le altre zone del mondo, le altre cristianità, ma è nata ed è rimasta appunto l'idea di una seconda evangelizzazione della carissima Europa, no? Seconda perché? Perché non è una nazione a cui si va a portare il Vangelo la prima volta, è una nazione largamente evangelizzata, che è stata poi evangelizzatrice a sua volta, e che vive una sorta di post-cristianesimo. Si tratta una seconda volta di evangelizzarla. Poi la complessità di questa idea, l'ambiguità anche di questa idea, ha cambiato i termini, per cui si è sempre più parlato da parte del Papa e di chi poi ha ripreso questo termine, dai sinodi, dei vescovi, agli episcopati, ai teologi anche, alcuni dei quali l'ha messa in discussione poi, l'idea di una nuova evangelizzazione. Non so se voi avete in testa bene di che cosa si tratta, io provo a configurare evidentemente in maniera grossolana, non c'è la possibilità in un quarto d'ora, in 10 minuti di fare discorsi molto analitici, no? Però per darvi un'idea, per iniziare a riflettere su queste cose. Questo progetto, questo tema della nuova evangelizzazione dell'Europa ha pressappoco una configurazione di questo tipo. In primo luogo la configurazione è proprio fisionomica, geografica si direbbe, che certo ha tutti i confini che si stanno muovendo, che sono mobili, l'Europa vive appunto di questa spinta dell'Oriente continuamente, di questa apertura all'altra Europa che sta al di là dell'oceano, all'America, no? Noi siamo appunto sto cuscinetto tra l'Oriente e l'Occidente, più rivolti all'America per la verità, l'Oriente l'abbiamo dimenticato, adesso preme, come preme il sud del mondo, i poveri, e quindi l'Europa diventa il crogiolo delle civiltà, come è sempre stato del resto. Ma appunto di questa Europa che noi avevamo stretto fino a Paolo VI all'idea un po' dell'Europa romano-cristiana, il cui protettore significativamente era San Benedetto, il cittadino romano per eccellenza, l'occidentale per eccellenza. Ebbene, questo Papa, che è un Papa slavo, e questa è una delle grandissime novità che lui ha portato nella Chiesa Cattolica, ha fatto respirare subito l'Europa e l'ha aperta ai due polmoni, l'Occidente e l'Oriente. E sapete che uno dei gesti più grandi del suo pontificato è stato appunto il riferimento a Cirillo e Metodio, con una grandissima enciclica, col viaggio appunto nei paesi slavi e con la dichiarazione di nuovi protettori dell'Europa. Accanto a San Benedetto ci sono appunto i simboli di Cirillo e Metodio proclamati patroni d'Europa. Quindi la prima idea che è straordinaria appunto, dall'Atlantico agli Urali, dal mare del nord al mar Mediterraneo, l'unità di un'Europa che sfida il recupero della sua storia, che è avvenuta appunto attraverso questa lacerazione tra Occidente e Oriente, con due storie che sono rimaste troppo separate, troppo ignorate, no? Quindi questa è la prima grande idea, la grande Europa, no? che impara non soltanto a guardare al modello americano, ma che si volta anche verso l'est, appunto, verso l'Oriente, da cui è venuto tutto, anche il cristianesimo è venuto da là, appunto, dal Medio Oriente. Seconda cosa che costituisce secondo elemento di questo progetto, all'Europa che è evidentemente tutta una storia e tutto un complesso complicato di influssi, di eventi, pensate alla cultura greca, cultura romana, poi ai barbari, la civiltà medievale, pensate poi alla modernità, scoperta la scienza, l'individuo, le nazioni, la democrazia, i diritti, eccetera, eccetera, l'Europa è tutto questo, appunto. Ebbene, dice il Papa, questo processo di Europa che abbiamo ripreso in mano dopo le tragedie delle guerre del secolo scorso e che è partita appunto, è partita attraverso questi grandi uomini che usciti dalle tragedie hanno sognato un ideale di Europa unita politicamente, culturalmente, e in realtà si è ridotta in tutti questi anni all'Europa dell'acciaio, no? All'Europa economica, appunto. E invece questo è un processo che è insieme economico, politico, culturale e spirituale. E questa è la grande, come si dice, è la grande campagna cristiana del Papa. Cioè, secondo il Papa, e appunto i cristiani sono orgogliosamente lanciati in una sfida così, l'anima dell'Europa, il cuore dell'Europa, è cristiano. L'Europa non è concepibile staccata dalla sua radice cristiana, perché il cristianesimo ha impresso all'Europa un'impronta che rimane indelebile. Ha appunto, nonostante quell'eredità sia stata rimossa, o meglio, e qui cominceranno i discorsi complicati, nonostante quell'eredità cristiana sia stata rimasticata e laicizzata, e cioè è come una buona donna di campagna che aveva un figlio il quale è andato a studiare a Bergamo e ha assunto l'eredità della mamma ma l'ha tradotta laicamente. Ormai non va più in chiesa al paese, non va più dai vecchi del paese a chiedere, ormai ha la sua capacità di dar ragione della sua vita. E la mamma dice, ma come, io ti ho dato tutto, adesso mi ripudi. Sta succedendo una cosa così tra chiesa e Europa, eh? E il Papa dice appunto, il pericolo grosso, ma e questo è il terzo punto, il tessuto culturale europeo rischia di corrompersi se si stacca dalla sua radice trascendente. In questo senso è ancora, come si dice, un grande religioso, ha ancora un'idea religiosa della storia, invece l'Occidente, almeno di qua, ha abbandonato quest'idea, proprio è nato... La modernità occidentale è nata abbandonando l'idea religiosa in nome della quale si facevano le guerre e stabilendo invece la convivenza sul diritto. I cristiani, cioè, dai, non complichiamo le cose, lasciamo intanto descrivo il progetto, non posso troppo discuterlo mentre lo espongo, se non si capisce più niente. Allora, la prima grande idea è l'Europa che va dall'Atlantico agli Urali, dal mare del nord al Mediterraneo, Oriente e Occidente. Secondo, questa civiltà è nata con una forte radice cristiana e deve recuperare le radici cristiane, perché il tessuto culturale dell'Europa da che cosa è costituito? Fondamentalmente questa civiltà che si basa appunto sulla libertà, sulla dignità della persona, sull'uguaglianza degli uomini e in qualche maniera sulla solidarietà. Ecco, questi valori della cultura europea in realtà rischiano di frantumarsi e di corrompersi. Sono valori che si sono secolarizzati, laicizzati, cioè separati dalla matrice religiosa, dal riferimento a Dio. E questa separazione... Insistentemente il Papa torna su questo tema, l'avete sentito proprio anche direttamente tante volte dire così. Il separarsi da Dio, di questa civiltà occidentale moderna, porta i suoi valori a deformarsi. Allora la libertà diventa individualismo, la verità diventa relativismo, l'uguaglianza diventa omogeneizzazione, la solidarietà diventa irresponsabilità. E l'Europa conosce, quante volte il Papa alzando la voce ha ricordato questi grandi temi della cultura di morte, no? L'Europa conosce una profonda crisi morale, il declino della fecondità e della famiglia, i guasti provocati dal progresso, individualismo, edonismo, permissivismo. E se la diagnosi è questa, se i valori occidentali diventano folli quando vengono separati dalla loro matrice cristiana, si tratta di ritrovare il legame tra questi valori e la fede che li ha nutriti in una nuova sintesi che è creativa. Certo, non è un ritorno alla cristianità, neanche il Papa dice così. E tuttavia una sintesi creativa tra fede e storia. Cioè l'Europa, soltanto ritrovando il fondamento, la solidità, l'unità dei suoi valori, si potrà dare un contributo decisivo che ha sempre avuto ai grandi problemi che si pongono al mondo. Potrà diventare in qualche maniera ancora una volta il faro della civiltà mondiale. Di fronte ai grandi problemi che si pongono, che sono, e anche qui il Papa ha dato dei grossi contributi, che sono la preservazione del creato, quindi il rapporto uomo-natura, secondo il rapporto dell'uomo con l'uomo e quindi l'accettazione delle diversità culturali, l'accoglienza di nuove culture, degli stranieri, dei rifugiati, l'apertura ai popoli e alle culture di altri continenti. Appunto dice il Papa, se la cultura europea non si dà un'identità forte non è più capace neanche di accogliere, di dialogare, no? E terzo, la riconciliazione dell'uomo con se stesso, ricostruendo un'idea piena di uomo, l'uomo e le sue dimensioni morali e spirituali, non soltanto l'uomo tecnico, appunto, non soltanto l'uomo burocratico, non soltanto l'individuo. Ecco, di fronte a questa diagnosi, chiamiamola quella grande Europa, l'anima cristiana, la ricostruzione di un tessuto dei valori che rischiano di corrompersi se staccati dalla radice, per questo destino, per queste sfide che il mondo ha davanti, che sono la sfida ecologica, la sfida interculturale, chiamiamola così, e la sfida antropologica dell'idea di uomo. In realtà, di fronte a queste sfide, il cristianesimo europeo si presenta con una serie di problemi interni, che sono soprattutto due. Uno è il problema, cosiddetto nel nostro linguaggio, ecumenico. Cioè è chiaro che riproporre questa visione di un'Europa intera, Oriente, Occidente, e del ruolo del cristianesimo qua dentro, vuol dire cogliere subito la terribile realtà della divisione dei cristiani. Cattolici e ortodossi in Oriente, cattolici e protestanti in Europa del Nord e del Sud, no? Il cristianesimo europeo è profondamente lacerato, è stato lacerato prima dalla divisione tra Oriente e Occidente, tra ortodossia e cristianesimo latino, che si sono poi ignorati per secoli e si ignorano, non si conoscono per niente, neanche oggi. E poi l'esperienza dolorosa della riforma protestante. Ecco, in questo senso il superamento delle divisioni tra i cristiani e la collaborazione ecumenica, con sullo sfondo anche qui tra l'altro tutto il dialogo con le religioni, come fanno i cristiani a dialogare seriamente con l'Islam, con l'induismo, con la rinascita religiosa, con le sette, in maniera seria appunto, se in qualche maniera non sono uniti appunto, no? E il secondo problema di fronte al quale si trovano i cristiani è la secolarizzazione, che tra l'altro sta secretando un atteggiamento nei confronti del cristianesimo che fa fibrillare i cristiani, che fa paura. Non è più neanche l'aggressività dell'ateismo, che è stato tutto sommato una fase interessante di dialogo. La fase ideologica dell'ateismo è stata un'età feconda del cristianesimo del Novecento. Ma in realtà invece la secolarizzazione sta producendo invece un verme che è terribile nei confronti del cristianesimo, che è l'indifferenza. Cioè sta crescendo un uomo in questa società, in questa civiltà, che non gliene frega proprio più niente del cristianesimo. Hai capito? Non dice neanche che non è vero. Proprio non gli interessa niente. E questo lo capite che è la condizione più difficile. E quindi rischia l'indifferenza religiosa, di togliere pertinenza al Vangelo cristiano, alla proposta del Vangelo cristiano. È una situazione inedita che impone di trovare o inventare nuovi modi di proporre la fede. E di qui il lancio, con tutto questo sfondo, appunto, della nuova evangelizzazione. Mentre noi nelle parrocchiette stiamo ancora magari, no, bisbigliando la nostra religiosità, vedi che il Papa ha uno sguardo enorme sul destino del cristianesimo in Occidente, no? Allora, la nuova evangelizzazione, non possiamo appunto fermarci troppo, ma che ha, lo si capisce subito da questi discorsi, ha fondamentalmente due componenti. Una, la componente della capacità nuova del cristianesimo di costruire la comunità cristiana, rilanciare l'identità cristiana, ricostruire l'identità cristiana. Quindi riannunciare con forza il messaggio evangelico e ricostruire un tessuto cristiano in comunità vive. Cioè far sui cristiani, questo è il senso della missione. Riannunciare il Vangelo e attorno all'annuncio del Vangelo ricostituire un tessuto cristiano in questo contesto. L'altro evidentemente è contribuire alla edificazione della civiltà, con questa sottolineatura forte. Col contributo di una cultura cristiana. Questa è la discussione da fare, no? Se esiste una cultura cristiana, se il cristianesimo non sia una ispirazione complessa di seconda battuta che rivivifica, reinterpreta la cultura, mica la crea. Però appunto prendiamolo così intanto il discorso, no? Promuovere una robusta cultura cristiana che favorisca la convergenza sui valori etici che fondano la vita dell'uomo, in particolare i diritti fondamentali dell'uomo e la giustizia nel rapporto degli uomini e delle nazioni. Allora, questo programma, in quest'ultima parte vi dico solo quali sono i dossier aperti, perché se qualcuno di voi gli interessano ste robe, magari ci scambiamo qualche idea o può indicare, dire sì, secondo me poi bisognerebbe lavorare lì o lì. Questo programma, detto così in termini elementari, suscita evidentemente dei grossi dibattiti, per fortuna, che dovrebbero ravvivare la missione. Cioè, è come se a noi venissero a dire, guardate che qui bisogna preparare la valigia e andare in missione. Uno dice, cosa c'è da mettere in valigia? Dove si va? Che direzione si prende? Cosa si va a dire? Allora, i dibattiti che si aprono sono, uno, sulla natura e l'identità dell'Europa. È vero che l'Europa è cristiana? Certo, è vero nel senso scontato, anche se è difficile poi riconoscerlo oggi perché siamo in una complessità, quindi introdurre nella Costituzione europea il riferimento alle radici cristiane pone giustamente dei problemi, però mi pare sul piano storico indiscutibile il fatto che l'eredità giudeo-cristiana sia stata decisiva nel modellare l'Europa. È falso, evidentemente, Europa cristiana, radici cristiane dell'Europa, sarebbe falso se volesse dire che a formare l'Europa non c'è stato altro. Cioè, voglio dire, a formare l'Europa hanno contribuito elementi diversi e complessi, la civiltà greca, romana, celtica, slava, e poi tutto il processo della modernità, la ragione, la scienza, la tecnica, l'individuo, il diritto, la democrazia, che certo per alcuni versi poi recuperandoli uno dice hanno comunque una matrice cristiana possibile, e tuttavia questo processo della modernità si è svolto per lo più in polemica con la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha contrastato in tutti questi 2 o 3 secoli la modernità e ha ragione per alcuni versi, perché se ne vede l'esito per alcuni versi. E tuttavia non si può appunto contrastare e poi dire l'avevo detto prima io. Quindi un conto è riconoscere le radici cristiane dell'Europa, un conto è ricontrattare oggi democraticamente, in un dibattito democratico, l'identità attuale dell'Europa. Sono 2 cose diverse. Cioè non posso dire, è come la mamma appunto, non può dire guarda che io ti ho insegnato tutto, adesso tu devi ragionare come me, dice ok, io ho preso tutto da te, poi sono andato altrove, ho rimasticato, adesso la mia maniera di dire le cose della vita è questa, dobbiamo ricapirci, no? La mamma non può dire, no, torna alla mamma, che adesso mamma ti ridice poi come sono le cose. Quindi, il primo problema, che tra l'altro io lo sto ponendo dal punto di vista di noi che andiamo a fare gli apostolini per annunciare il Vangelo, ma è evidente che in questa maniera andiamo a partecipare poi ai grossi dibattiti che riguardano tutti gli europei e tutta la civiltà, cos'è l'Europa appunto. E all'interno di questo, la modernità europea occidentale in particolare, che è quella che è dominante in questo momento, in che cosa consiste? Cioè, cos'è che oggi ci fa europei? Fondamentalmente il sapere scientifico, la tecnica, il mercato e il diritto. Noi appunto siamo tenuti insieme da questa ragione economica, burocratica, giuridica. Ma questo fa una cultura, altro problema grossissimo, e non subito cristiana. Questo fa una cultura, cioè la scienza, l'economia, la burocrazia, il diritto, dà agli abitanti dell'Europa l'idea di abitare una casa, un ethos. Questo riesce a costituire un orizzonte simbolico capace di plasmare le coscienze, di legarle effettivamente. Oltre all'Europa del carbone e dell'acciaio, oltre all'Europa dei diritti, ci sono veramente, oltre anche i cosiddetti valori comuni, che poi sono vuoti in sé, non hanno un'anima. E l'anima non basta dire che sta nei valori, per esempio la dignità della persona, la libertà, i diritti dell'uomo, la giustizia. Perché per uscire da questo vuoto retorico della citazione dei valori e dei diritti, bisogna riferirsi a concreti modelli di vita, a maniera di stare insieme, praticabile, buona, a un ethos, a un costume che rende effettivo il rispetto della persona, dei diritti, della giustizia. Perché in realtà tutti si riferiscono al diritto e alla giustizia e in realtà tutti si sentono calpestati, se no. E quindi creare il senso di appartenenza a una comunità, il senso della solidarietà, appunto. Lo capite che a costruire questa cultura europea in questo senso etico-antropologico forte, a costruire questo patto dell'Europa che non è solo economico, politico, ma è culturale, etico-antropologico, capite che i cristiani possono dare un grande apporto, sia per quanto riguarda la loro eredità, facendo memoria, non diventando smemorati. La cultura serve per questo, perché studiamo i classici, perché studiamo la storia, perché noi non dobbiamo dimenticare il cristianesimo, appunto. Fondamentale questa memoria, ma anche per continuare la storia del cristianesimo in Occidente. E qui si apre inter nos, tra noi cristiani, tutto il dibattito sullo stile di questa nuova evangelizzazione. Sulle modalità, sui percorsi, sugli stili, e qui non siamo tutti d'accordo. Ci sono degli stili, qui adesso non voglio entrare, abbiamo fatto altre volte, ci sono due stili nettamente diversi che il Vangelo prevedeva quando diceva siate la luce da mettere sopra il moggio, o siate come il sale, come il lievito che dà sapore alla pasta, il sale che sta nella terra, si scioglie. Queste due modalità, che certo non devono escludere l'una l'altra, e tuttavia costituiscono due atteggiamenti, due spiritualità, no? Due modi di essere cristiani anche. E comunque, per finire, mi pare che, al di là di quello che succederà, la nuova evangelizzazione dovrà riconoscere anzitutto la fine della cristianità. Perché ancora qualcuno che sogna un cristianesimo forte al centro della civiltà c'è ancora, ma evidentemente questo non ha capito cosa è successo da alcuni secoli. Cristianità non torna più, cioè il cristianesimo come centro della società occidentale. E quindi dovremmo imparare, senza gelosie però, senza risentimenti verso il figlio che è diventato grande e vuole essere autonomo, dovremmo imparare appunto una presenza più povera, più leggera, più libera, più più disponibile a riproporre la cosa, non darla come scontata e arrabbiarsi perché non ti danno ragione o perché non vengono più da te. Bisognerà umilmente dirgli che bella cosa tu stai vivendo e vedere se si convincono. È un bel cambiamento della missione questo, Quindi passare a una fase dove il Vangelo viene proposto. E quindi un Vangelo che avrà il carattere della libertà e della gratuità, non di un blocco chiuso, di un sistema di verità che dice io adesso ti dico la verità, ma di una grazia, di una gratuità che è servizio dell'uomo disinteressato, che è un modo di vita che si propone come interessante, appunto, di una speranza più forte della disperazione che avvolge l'Occidente, di una fraternità sostenuta contro tutti gli egoismi senza mai stancarsi. Saranno questi gli stili cristiani, mi pare. E questo comporterà tutto un rifacimento della figura interna del cristianesimo. Questo qualcuno lo dice, ma io non so se sarà l'ultimo, comunque uno degli ultimi papati così glorificanti, così monarchici, così mitologici, no? Ma io per alcuni versi spero che appunto la Chiesa cambi, ma dovrà cambiare, non può più star lì così centralizzata a Roma, no? La Chiesa dovrà diventare una comunione di comunità reali che sono in mezzo alla storia, alla cultura. La curia di Roma, la roba di Roma è nata per ordinare tutta una missione, non è che la Chiesa viene giù dal Papa o dalla curia di Roma, come a qualcuno sembra di far valere, no? Quindi il cristianesimo non potrà presentarsi come un sistema di verità di istituzioni forti, ma come una via, un cammino che attira e aggrega persone in fraternità e che fa della Chiesa una comunione di comunità. Ma questo cambia tutta un'ecclesiologia. I nostri figli, quelli che verranno ancora in Chiesa, che saranno cristiani, vivranno in maniera completamente diversa il cristianesimo in questa civiltà. E questo è entusiasmante, almeno dal mio punto di vista. Si apre una stagione estremamente feconda, evangelica per il cristianesimo, no? E questo potrà essere fatto in uno stile evangelico. Perché Francesco ha rivoluzionato la sua epoca? Perché ha rinnovato questo stile da fratello a fratello, di casa in casa, così, con semplicità, uno stile di vita che è il segreto della felicità, appunto, no? Noi abbiamo perso completamente questa elementare verità del Vangelo, la fragilità del Vangelo, l'indistruttibile leggerezza del Vangelo, appunto, l'abbiamo reso un sistema. E questo ci comporterà umilmente di imparare continuamente la cultura e i linguaggi delle persone e delle città nelle quali viviamo. E quindi di ritrovare anche in questa città dell'individuo, della tecnica, della democrazia, del pluralismo, trovare la maniera di aprire la via al Vangelo, di aprire il gusto della verità. Adesso lo stiamo ancora condannando, hai capito? Stiamo parlando ancora di un ritorno al cristianesimo. Non abbiamo ancora sbollito il risentimento, se si può dire così. Non abbiamo ancora riacquisito la serenità e la gioia di riproporre il Vangelo. Non me ne interessa più che tu venga a dirmi che tu hai la verità. Capito? Io sto aspettando che tu mi faccia vedere come l'essere cristiano è una buona maniera di essere uomo. Allora, come vedete, si può e si dovrà discutere molto. Quello che ci interessava in questo giorno missionario dedicato a questo piccolo tema era di far entrare, intanto, per chi lo sente magari le prime volte, ma non credo perché ne abbiamo parlato tante volte di queste prospettive, ma di fare passare in qualche la vicinanza, di aprire gli occhi e capire che siamo in partenza. Capite perché il parlare meno dei missionari, delle missioni in Africa, non è un indebolirsi della comunità, è un capire a fondo che probabilmente quando i missionari qualche anno fa venivano a dirci tutta la Chiesa è missionaria, noi ci sembrava il predichino copiato. Adesso lo stiamo capendo sempre più come in realtà sta diventando una cosa positiva che ci sta scaldando il cuore.